La notte era finita e ti sentivo ancora sapore della vita. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Domenico Modugno. Quando la notte ti acchiappa veramente, venirne fuori è come combattere coi leoni, coi ragni giganti. Tu ti dici, adesso torno a casa, e poi qualcosa ti spinge più in là. Una scia, una corrente d'aria, un monsone di paura. E allora si fa l'alba e ti fai più tranquillo, ma nemmeno tanto. Perché le pistole non hanno orari, ma direzioni. E ci può essere un momento in cui ti chiedi se sei tu in quella traiettoria. Magari ci sei stato tante volte e non lo sapevi. Io sono nato a Vico Speranzella. E se non sapete dove sta, so proprio cazzi vostri. Insomma, lì la merda umana sotto casa era un oggetto d'arredamento. Ogni tanto, come dire, andava in ebollizione, esalava e saliva su e te la ritrovavi dentro casa, in mezzo alle scale strette, umide, che non vi dico, e buie. Buie da farti credere a tutti i monacelli, a tutti i fantasmi, a tutti i morti che ti vengono a trovare, a tutti i suicidi per amore, ma insomma, era una merda folcloristica, e così tornavi a scacciarla, a rigettarla puzzolente di nuovo nella strada. Era un gioco. Ora no. Ora fanno sul serio. Muoiono e non se ne rendono conto. Non possono rendersene conto, perché devono pensare alla morte successiva. Pensano al futuro della morte. Questo mi fa paura, perché sono sempre stato attaccato alla vita come una sanguisuga, come il polipo allo scoglio. Sono sempre stato uno di quei pesci furbi che ridono quando vedono l'amo camuffato con la mollichella di pane. Girano alla larga. Diversa è la storia quando ti ritrovi dentro la rete e neanche tu sai come ci sei finito. Io non lo auguro a nessuno, neanche a Fred Buongusto. È Maurizio De Santis la faccia di cazzo che mi ha tirato dentro questa tragedia. Non mi fa neanche scendere a capo di chino dalla scaletta dell'aeroplano che mi dice «Stasera andiamo al porto, attraccano i colombiani, ce la prendiamo direttamente alla fonte, tu ti fai pure una scorta che devi affrontare Capodanno e tournée». Io a dire il vero gli dico subito di sì, con lo stesso impeto di Tom Siver, quando doveva andare a casseggiare in campagna con amici e capanne. Nell'alfetta amaranto di Maurizio De Santis ci siamo io e lo stesso De Santis. 36 anni portati a caso, che se vi dovessi dire cosa va facendo la mattina, questo qui, proprio non ve lo saprei dire, ma neanche immaginare. Mi sembra uno di quei tipi che prende forma solo la notte, un po' come quel Salvetti, il padrone del Festival Bar, che te lo vedi spuntare fuori solo d'estate. D'inverno che fa? Boh, forse d'inverno non esiste, evapora, come un riccio di mare. Tutto questo per mettere subito le mani avanti, per dirvi che io a De Santis non lo conosco tanto bene. Però me lo ricordo da sempre, una specie di outsider notturno, traffichino inconcludente, che ti fa sempre mille complimenti, sinceri, ma con una generosità del tutto insensata. Cocainomane, e soprattutto è uno che parla assai, parla, ma che non dice mai niente. Per lo più sviscera nomi di persone che conosce solo lui e titoli di programmi televisivi e conduttori che lo fanno ridere fino al conato di vomito e che io non conosco mai, ma neanche fortuitamente. Sono le 2:30 di notte e De Santis sta facendo inversione a U lungo il molo Carlo Pisacane, perché il lurido, dettaglio minore, mica ha capito bene a che molo attraccavano i colombiani. Insomma, fa sta manovrina veloce e nervosa col mare a un passo che se ti scappa l'acceleratore ci vai a morire dentro così. O manu chiocchio. Io poi che tengo le vertigini sensibilissimi non vi nascondo che chiudo gli occhi per il panico. Sono sicuro che si è pippato anche sua madre, così che dubito della sua perizia automobilistica. Ma Maurizietto invece fa il rilassato e mentre sfiora bitte e cime mi racconta di un giovane conduttore che gli sta simpatico non poco, Claudio Lippi. Non lo conosco, dico io mentre istintivamente appoggio le mani sul cruscotto per non morire a mare. È spassoso, dice lui, c'ha tecnica. È del nord? Chiedo chissà perché io. Mi sa, annuisce Maurizio. Allora deve essere uno che c'ha la chiappa fresca, dico io prosaico, mettendomi di spiego per non vedere in faccia dal di là. Ma se è vero che la vita a volte è strana, allora voi mi dovete dire perché le persone spesso sono semplicemente stronze? Io non lo so. Ho fatto una battuta che non ho capito neanche io e cosa ti combina, Maurizietto? Ecco, presto detto, spalanca la bocca come uno squalo col verme solitario e ride così potente nell'abitacolo che non solo attenta al mio udito, ma strizza anche forte forte gli occhietti fino a ignorare che se non sterza per bene andiamo a finire a mare con tutti i panni. Questo cretino se ne sta a occhi chiusi e a bocca aperta, ha dimenticato che dobbiamo continuare a vivere. Io per grazia della Madonna mi sono accorto che il deficiente sta pisciando l'inversione a tu. Per un istante ausculto un grappolo di morte che mi rovista dentro. Riacchiappo me stesso all'ultimo, allungo le mani sullo sterzo e scongiuro il tuffo a mare. Sinuricchiona! Dico incazzatissimo io. Ma non ti preoccupare, tenevo tutto sotto controllo, ribatte sterile lui, smettendo di colpo di ridere, consapevole di essere solo una tremendissima testa di cazzo. Ma fosse questo il peggio doveva ancora venire e sarebbe venuto, puntuale. Mi sono ricordato. È Molo Martello dove dobbiamo andare, dice ancora tachicardico, coglione Maurizio. Si avvia. Stavolta non ride e guarda avanti, concentrato. Però devo dire che a me i concentrati mi hanno impensierito sempre di più dei distratti. Insomma, avevo avvisaglie di malaugurio da tutte le parti, ma distratto non me ne curavo. Il pesante è fan tuo. Ha detto che ci fa convergere 20 grammi a te e 20 a me a un prezzo che se te lo dico tu ti metti a fare l'Edellandia. Ed è roba purissima, non la cacca bianca di piccione che ci smista petto di pollo, dice tutto d'un tratto Maurizio. Ora lo stimo, mi galvanizzo, mi accendo una Rothmans leggera e non so da che parte cominciare a fargli domande, mentre lui, ma questo lo capisco solo dopo, sta accortamente parcheggiando dietro a un container e questa volta non riderebbe neanche se magari ci saltasse nudo sul cofano dell'Alfetta. Chi è il pesante? Chiedo con la serotonina che mi fa Big Bang nel corpo umano. Un uomo che cambierà il volto di questa città. Lo dovrebbero fare sindaco al pesante. Cioè è un amico ed è anche l'uomo più vicino al Roccocò. Udite, udite, Roccocò. Il capo di uno dei due clan più potenti in questa distesa di immondizia con le colline. Non mi esporre, balbetto io mistico. Sono uomo pubblico io, e Dio solo sa se là fuori non vedono l'ora di associarmi a qualche camorrista di punta. Tu lo sai, Maurizio. Me lo hanno pure già fatto in passato questo scherzo del cazzo. Come niente si mettono a dire che spaccio. È che non lo so, rassicura Maurizio. Tu devi stare solo qua ad aspettarmi. Io vado, pago, porto a casa il materiale e chi si è visto si è visto. Dura poco il mio sollievo perché un dubbio atroce si districa in me come un Tarzan poliomelitico senza macete e dentro la foresta. Ma se il pesante è mio fan vorrà conoscermi. Non dire banalità, Tony, dice Maurizio sghignazzando come un cittadino di serie B. O pesante, devi ritirare dalla nave 50 kg per conto del Roccocò. Ma vuoi vedere che si mette a pensare alla mondanità in questo cesso di porto? Poi. Quello in questo momento tiene le ballerine hawaiane che gli fanno girotondo attorno al cuore. Pare convincente. Sono offeso e tranquillizzato allo stesso tempo. Mo vai, gli dico io. Mo vai, dice lui. Mo vai, e i soldi me li vuoi dare, Tony? Chiosa con un senso di diafano che non so come dire, dà fastidio. Insomma, quando la fa? Vocalizzo io. 50.000 al grammo, dimmi se questo non è un prezzo. Sorride cariato Maurizio De Santis. E in effetti è buono. 20 grammi hai detto che ci dà? De Santis annuisce vigoroso. 1 milione per 20 grammi. Alzo il culo dal sedile di pelle, sfilo dalla tasca di dietro una graffetta d'oro come si deve. Conto 1 milione dando piena fiducia al mio dito insalivato e allungo la mappata di soldi al comparello scemo. Lui li prende e li infila nella tasca interna della sua giacca a quadroni che brutta come questa ne ho viste solo in certe periferie americane o londinesi. E scende dall'Alfetta, scomparendo in un buio bagnato, rischiarato solo da versi di gabbiani che stasera cantano malissimo. Ora sono solo. E il silenzio per me non è mai stato una buona compagnia. Di fronte a me, a 1 metro dal parabrezza, un pezzo insignificante di metallo grigio di container. Al di là di tutto questo, il porto della sua maestosa decadenza, nella sua industriale incapacità di comprendere il mondo circostante. È la classica situazione in cui ci si aspetterebbe di vedere un cane randagio che scorrazza a raccattare avanzi di cibo e invece già neanche quello. Neanche i topi e gli scarafaggi ci sono e questo non è un buon segno. Non c'è malattia, solo profumo di morte. Ma è facile parlare col senno di poi. A fare queste sono buoni tutti, anche gli agenti di cambio, direbbe Oscar Wilde che una volta lesse a scuola per sbaglio. Passo mezz'ora in macchina in cui mi annoio fino alle lacrime. Mi guardo i mocassini nuovi, fumo 3 leggere col riscaldamento acceso che mi fa salire una nausea lenta e inesorabile, come se nascesse un fiume. Di Maurizietto nessuna traccia, né di lui né della sua giacca a quadroni. Mi viene un pensiero, un giorno prima o poi devo scrivere la mia autobiografia. È lì che dimostrerò che io sono un uomo buono, un uomo di cuore. L'occhio girovago mi cade vicino allo sterzo. Noto una cosa che ha il potere di squagliarmi il sistema nervoso. Le chiavi dell'accensione nella toppa non ci sono. Significa? Se prima mi annoiavo, ora mi faccio il requieto. Metto in moto l'anima. E se De Santis si fosse liquefatto col milioncino che tra parentesi vale molto più di questa alfetta tutta ammaccata? E se fosse tutta una messa in scena? È mezz'ora che aspetto. Un rumore metallico che neanche ve lo racconto mi esplode nelle orecchie. D'accordo, al porto rumori di questo tipo è facile sentirli, ma se emotivamente uno sta traballante, allora ecco che subito lo associa alla sfera negativa dell'esistenza. E poi si tratta veramente di un rumore enorme. Qualcosa, ma che dico, più di qualcosa, non quadra proprio. Intraprendo la peggiore decisione della mia vita. Scendo dall'alfetta. Il vento mi prende a schiaffi, a pugni, a calci. Fa un freddo anarchico e implacabile. Questo vento va bene per i marinai russi. Avanzo lungo un corridoio di containers, tutti uguali, un labirinto dal quale non si riesce a vedere neanche l'inizio del molo martello. Il vento mi taglia la faccia, mi intontisce. In bocca tengo il sapore del dentifricio. Finalmente spunto fuori da quest'onda di lamiere e mi si staglia in controluce lo show del molo martello. Dietro di me c'è tutta la città, ma lei non mi può vedere.